Benvenuti amici di Social in Tech, eccoci ad un'altra puntata di quello che è l'angolo di Federico. Questa volta non vi ho lasciato soli, è una puntata consecutiva rispetto a quella dell'altra settimana. Ebbene ragazzi, ci sono delle notizie che sicuramente possono essere interessanti questa settimana, perché abbiamo scoperto che la conferenza Apple ha portato sicuramente in auge dei software interessanti, soprattutto in ambito iOS e anche in macOS, ma una cosa sicuramente che abbiamo apprezzato noi possessori di Apple Watch è il nuovo Watch OS 9, perché è stato arricchito particolarmente. Da una parte abbiamo iOS 16 per iPhone con una leggera personalizzazione di quello che è la lock screen e qualche piccolo accorgimento soprattutto nell'ambito di quelli che sono i messaggi e nelle mail. Dall'altra parte invece iPad insieme con il Mac hanno avuto questo Stage Manager nuovo, quindi questo multitasking particolare, ma sicuramente una cosa che è passata un pochino inosservata ma che farà sicuramente ben sperare per il futuro si chiama Passkey. Questa è la prima notizia che vi voglio dare per il podcast odierno. Allora, sicuramente sappiamo che internet è pieno di password, perché per accedere noi a vari servizi abbiamo bisogno di password. Ma potremo stare con un internet senza password? Ebbene, cari amici, possiamo anche eliminare le password. Apple ha trovato un po' il metodo che prende nome di Passkey proprio per eliminare quelle che sono le password. Infatti, come vi ho precedentemente accennato, è stato presentato alla WWDC 2022 ed è uno degli standard del settore. Infatti noi riconosciamo che c'è il classico Sign in with Apple, cioè la possibilità di poter iscriversi a qualche servizio utilizzando il servizio Apple, che può andare a mascherare o meno quella che è la vostra email. Però in questo caso Apple ha deciso anche di accogliere quello che è la collaborazione di Fido Alliance, consorzio nel quale infatti troviamo nomi come Google e Microsoft. Quindi questo sistema sarà compatibile con tutti i dispositivi e non solo con l'ecosistema Apple. Cosa succede? Al centro del sistema c'è un sistema passwordless, di questo Passkey, quindi privo di password. Quando un utente, in poche parole, vorrà iscriversi in un sito, non dovrà più fornire un'email e una password. Potrà al massimo indicare un'email o un nome e la password non serve più. Il processo infatti prevede di creare quella che è una stringa di codice in automatico a ogni iscrizione e salvarla cifrata nel dispositivo. Quindi il server del servizio, che richiede l'autentificazione, non ottiene informazioni sulla password, ma semplicemente la risposta positiva dal SSO, cioè il Single Sign On. Questo permette di evitare di mandare la propria password in giro, quindi se gli hacker ruberanno il database di un sito non potranno mai e poi mai ottenere le password dell'utente, perché queste non esistono. Quindi il sistema che funziona anche contro le truffe della phishing, per esempio, quei siti che si fingono siti veri ma che in realtà hanno come unico scopo quello di trarre ovviamente un inganno nei confronti nostri utenti, infatti convincendoli a inserire la propria password per rubarla. Passkey consente quindi di archiviare i propri accessi sul proprio dispositivo in modo totalmente sicuro. Se si cambia un dispositivo, magari passando da un iPhone ad un Android e viceversa, esiste anche una procedura che usa un QR code per migrare la password su un nuovo dispositivo. Tutto ciò compatibile col sistema Fido Alliance. Quindi direi ragazzi che questa è una cosa davvero davvero interessante. È stata fatta vedere nella conferenza, però sicuramente molti di voi o non l'hanno capita o comunque non hanno avuto un grande occhio di riguardo, perché magari puntavano a quello che è il software in generale. Ma questo ragazzi è veramente un qualcosa di incredibile che potrebbe aprire il futuro per una soluzione davvero davvero privacy davvero davvero a livello di sicurezza, quindi diciamo uno slancio ottimo per il futuro. Ma cambio subito quello che è l'argomento, non andiamo a parlare di software, ossia di una caratteristica in sé, quanto al prodotto legato al software. Infatti vado a parlare di iPad ed in particolare del nuovo multitasking che vi ho accennato all'inizio, ossia dello Stage Manager, che però, come sapete, oppure se non sapete, purtroppo vi do io questa notizia, ed è esclusivo soltanto per quanto riguarda iPad con M1. Quindi in questo caso iPad OS 16 si prepara a dare una ventata di freschezza proprio con questo nuovo multitasking, con gli iPad dotati di SoC Apple M1, che quindi riusciranno a far girare questa particolare caratteristica. Ebbene, ci siamo domandati come mai tutto ciò avviene soltanto nei riguardi di iPad con M1, in quanto in questo caso non sappiamo come mai solo esclusivamente questi. Ebbene, la risposta è arrivata direttamente da Apple. Infatti in questo caso dicono che per effettuare, diciamo, questa caratteristica, l'iPad ha bisogno di determinati tipi di caratteristiche, in quanto Apple infatti ha specificato che al momento M1 è l'unico chip mobile in grado di gestire in maniera soddisfacente quello che è lo swap della memoria tra RAM e storage, rendendo invisibile per l'utente il trasferimento dei dati, che permette infatti ad un'applicazione di tornare attiva anche dopo essere stata parcheggiata, tra virgolette, nella memoria di swap. Quindi in questo caso questa è stata la spiegazione di Apple. Ci credete? Non ci credete? Ebbene, potrebbe essere, è vero, solo ed esclusivamente marketing, ossia quindi la Apple punti a voler dare questa caratteristica solo ad un iPad in commercio al momento, perché in questo caso almeno l'utente abbia la voglia di acquistare l'ultimo dispositivo. Dall'altro invece potrebbe essere comunque un minimo di ragione, perché effettivamente questa future potrebbe essere solo ed esclusivamente a danno di prodotti che hanno un chip come quello M1 che gestisce meglio quello che è la memoria, comunque tutto il dispositivo in tal senso. Ma chi poteva rispondere più precisamente se non direttamente Craig Federighi, che è stato intervistato da TechCrunch e ha voluto dare una risposta più esaustiva rispetto a tutte quelle che sono state comunque date fino ad adesso. Quindi, a differenza di macOS, iOS e PadOS gestiscono la memoria RAM in modo completamente diverso. Richiedono che le applicazioni carichino in memoria il maggior numero quantitativo di dati possibile, in modo da garantire una risposta sempre pronta e immediata dell'app. Invece su macOS o su qualsiasi altro sistema operativo desktop ciò non avviene per diverse ragioni. La prima è che l'esperienza d'uso di un dispositivo mobile, ovviamente di un desktop, invece è completamente differente, visto che da quello desktop non ci si aspetta la reattività e l'immediatezza che si ricerca nel primo, quindi in un dispositivo mobile. Mentre la seconda ragione riguarda la presenza della memoria di swap come tampone all'eccessivo utilizzo di RAM. Quindi su iOS ed iPadOS ci sono quindi requisiti di memoria completamente diversi rispetto al mondo desktop, motivo per cui non è possibile paragonare direttamente le due esperienze d'uso, semplicemente per il fatto che le app mobili sono pensate per un utilizzo più intenso della memoria. Questo pone la necessità di trovare un requisito minimo di RAM sufficientemente elevato da permettere che le app continuino a comportarsi come sempre fatto, anche in uno scenario in cui possono essere attive sino a 8, quindi diciamo quello che si parlava anche nei riguardi, per esempio, di questo Stage Manager, in cui c'è la possibilità di poter ottenere 4 applicazioni su uno schermo esterno e 4 direttamente sull'iPad. Gli iPad con M1 infatti presentano 8 GB di RAM almeno, quindi fino ad un massimo di 16 GB, garantendo quindi una buona base di partenza per queste condizioni. Ma che dire, uno dei primi limiti riguarda quindi la memoria fisica a disposizione. Ma non finisce tutto qua, perché Craig Federighi ha anche toccato quella virtuale introdotta proprio su iPadOS per gli iPad con M1, i quali saranno in grado di accedere a sino 16 GB di memoria di swap su tutti i modelli, tranne che sull'Air 5 da 64 GB, che non offre il supporto allo swap. Non sappiamo ancora quali sono quindi le limitazioni e i limiti in termini, scusate, di multitasking a cui andrà incontro questo particolare modello. Però tuttavia Federighi ha confermato che solo i modelli dotati di SoC M1 dispongono di una memoria interna sufficientemente veloce da garantire uno swap praticamente invisibile per l'utente, cosa che non è possibile sui modelli più vecchi. Successivamente entra in gioco anche quello che sono le performance grafiche, dal momento che la GPU del SoC M1 è quasi due volte più potente rispetto a quella dell'iPad Pro più prestante, quindi il Pro 2020, visto che parliamo di 2,6 TFLOPS di M1 contro gli 1,4 del A12Z. Federighi sostiene infatti che la potenza grafica aggiuntiva del SoC M1 permette al sistema di continuare a gestire senza problemi tutte quelle che sono le nuove animazioni e gli effetti di trasformazione della nuova UI anche a frame rate elevati, quindi a 120 fps quando è attivo il ProMotion e durante l'utilizzo su più schermi in contemporanea, anche quando si collega l'iPad a quello che è un pannello a 6K. Quindi diciamo che effettivamente c'è una spiegazione, e questa spiegazione di Federighi potrebbe un po' più andare a protendere nei riguardi di quello che è, diciamo, un non lato marketing, quanto una effettiva verità che solo gli M1 possono gestire, gli iPad M1 possono gestire questo Stage Manager, che abbiamo potuto vedere collegandolo anche ad un display con una risoluzione fino a 6K, c'è la possibilità tecnicamente di portare ben 8 applicazioni contemporaneamente, veramente incredibile. Ma voglio andare proprio a parlare di iPad, perché si parlerebbe addirittura di un rumors, questa volta sono rumors, di un 2022, di un nuovo iPad Pro. Ok, e fin qui ci siamo. Ma che tipo di iPad Pro? Ebbene, si parlerebbe di un 12 pollici, e fin qua più o meno c'è, perché c'è un 11 pollici e un 12.9. Ma il 12 andrebbe a sostituire l'11. E cosa va a sostituire un 12.9? Ebbene, si parla di un iPad Pro con schermo da 14 pollici, con i futuri Apple Silicon M2, ovviamente, anche un supporto di ricarica wireless, quindi in stile, diciamo, MagSafe, ma non MagSafe del Mac quanto il MagSafe dell'iPhone, e qui effettivamente vorrei un po' vedere come funziona, e dall'altra una fotocamera aggiornata. Anche il design potrebbe variare, dicono, rispetto ai modelli attuali, ma non si parla di un stravolgimento, ovviamente. Apple dovrà quantomeno rivedere quelle che sono le soluzioni costruttive per quanto riguarda la ricarica, infatti wireless, e però bisogna un attimo capire quanti modelli arriveranno. Ci sarà solo una variante 14, solo una 12, oppure rimarrà anche una 11? Boh, non si sa, però sicuramente questo è una cosa molto molto interessante per quanto riguarda il mondo Apple ed iPad in particolare. Variamo il tutto sul caro MacBook. Sono stati presentati nuovi Air con design moderno, presentato invece il MacBook Pro 13 pollici, non cambiato di design ma con M2. E dove sono andati a finire gli altri? Ebbene, si parla di un MacBook da 12 pollici, quindi un ritorno del famoso MacBook, quello che era sottilissimo, quello che sembrava aver veramente sbaragliato la concorrenza per il design, la leggerezza e quello che uno effettivamente aveva bisogno di fare, anche semplicemente di poter scrivere, dove un Air sembrava anche troppo. Ma a quanto pare si parla di questo MacBook da 12 pollici, quindi una scalino sotto a quello che è l'Air. Diciamo che insomma c'è chi parla di questo 12 pollici, chi invece parla di 14 e 16 aggiornati con M2 Max, di un Air da 15 pollici, insomma diciamo che dal punto di vista di MacBook non è ancora finita qua, anche perché comunque manca ancora il Mac Mini, non parlando di MacBook ma di Mac Mini, che anche in questo caso vorremmo vedere con che cosa arriva, se insieme col MacBook Pro da 14 e 16 pollici, quindi con questo M2 Max magari, oppure con un semplice M2 ma un po' più posticipata la sua uscita. Con questo invece ragazzi vado ad un'ultima notizia che riguarda quello che è l'iPhone. Ebbene, l'iPhone 14 avrebbe a quanto pare una fotocamera anteriore di grande resa. Il nome sarebbe quello di LG Innotek, che era già stato fatto il mese scorso per quanto riguarda essere il produttore del modulo della fotocamera. A quanto pare si tratterebbe di un sistema di autofocus che determinerà un aumento della qualità degli scatti rispetto ai moduli fotocamera anteriori dei precedenti iPhone, che ne sono sprovvisti, un'ottica a 6 elementi contro i 5 di quella attuale, un'apertura f1.9 più ampia rispetto all'f2.2 degli 11, 12 e 13 di iPhone, e quindi diciamo decisamente un passo in avanti. Sarà poi sempre dotata di questo famoso principale sensore da 48 megapixel? Boh, non se ne sta più parlando in giro, però ormai ragazzi siamo in una fase clou per cui ci stiamo avvicinando sempre di più a delle certezze in questo ambito sicuramente. Vi saluto ragazzi con un'ultima notizia, questa è ufficiale, cioè il MacBook Pro da 13 pollici con M2 sarà disponibile per quanto riguarda il preordine il 17 di giugno, quindi venerdì 17, oddio è un venerdì 17, e sarà disponibile il 24 di giugno. Con questo ragazzi vi lascio, vi rimando alla prossima settimana, vi auguro un buon weekend e che dire, un saluto da Social & Tech. Ciao!